Il nostro cammino di comunità, sapete che è l'ultima domenica dell'anno liturgico, domenica inizia l'Avvento. Il nostro cammino di comunità, ma come ogni altro cammino dell'uomo, tutte le sere è alla morte, sempre. Finisce qui davanti al crocifisso, perché questo è il luogo in cui si raccoglie e culmina la storia di Gesù, che è la parola ultima e prima, originaria, no? È la parola definitiva che Dio rivolge all'uomo. Questa è la parola onnipotente in realtà, cioè che dice ciò che fa, ma non quello che vogliamo che noi che faccia, ciò che fa Lui, cioè di dare la vita. È detta, come si vede, a caro prezzo. Questa è una parola data insieme con la vita, perché la parola di Dio è il dono di sé. Ecco Dio, noi diciamo, nella fede. Ed ecco l'uomo. Così diceva il povero Pilato, con ironia, senza accorgersi cosa gli è capitato con Gesù, che ne poteva sapere che Dio era conciato così. Avremmo fatto anche noi di prenderlo in giro, no? In realtà il re si fa schiavo, questa è la sintesi del cristianesimo. Il re si fa schiavo sul patibolo dell'ultimo degli uomini, perché l'uomo fino all'ultimo, cioè tutti, perché l'uomo sia re. Questa è l'umiliazione di Dio, è l'apprezzamento dell'uomo, l'umiliazione di Dio. Più di così non si può dire la fiducia che Dio ha per l'uomo. Nessuno ha mai preso l'uomo così sul serio. Perciò la croce è il comandamento che Dio dà all'uomo di prendersi sul serio. Guarda quanto vali. Questo è il comandamento di Dio. Guarda quanto vali al punto che io dia la vita per te, che Dio si metta a tuo servizio. Il Signore vuole essere tuo re, cioè vuol darti la sua vita. E perciò questa è una regalità che non avviene come in questo mondo per dominio, ma per attrazione, per unirci a sé, con la vita, con l'amore, perché la nostra vita sia vera, sia piena. Cristo è re per chiunque è dalla verità. Cioè, chiunque fa veramente l'uomo è attirato da Dio. Chiunque osserva il suo comandamento è attirato da Dio. Prendere sul serio la croce di Cristo è fare la verità del nostro essere uomini. È un po' diverso da andare a baciare le piaghe di Gesù e piagnucolargli addosso e poi fare l'uomo come viene, è un po' diverso. È assumere la responsabilità che Dio ci affida degli uomini e dei fratelli. Questo è credere alla croce di Gesù. È prendersi sulle spalle la fragile storia di questo mondo, cioè, detto poi come dicono le chiese, come dicono le riunioni, no? E prendere sul serio il nostro compito morale, altro che preghierine. Noi uomini di queste città stiamo cercando anche noi di fare il nostro meglio, ma è innegabile che siamo in difficoltà. Quindi non andiamo, partendo dal crocifisso, non andiamo a cercare delle processioni devozionali in giro per il mondo, andiamo a cercare uomini, andiamo a cercare uomini. E bisogna riconoscere appunto che è difficile trovare uomini in piedi. È innegabile che siamo in difficoltà. Forse ci siamo messi in situazioni troppo complicate. Sai, da 2 o 3 secoli siamo boriosi di mettere in piedi chissà che. Forse abbiamo esagerato nel fare da soli. Di fatto mi pare che sia constatabile che il nostro io, che è così strombazzato sugli schermi, è così blandito, è così vezzeggiato, è così reclamizzato, è così gonfiato, che in realtà il nostro io è fragile, incerto e scoraggiato, in fuga di responsabilità. Ha poca stima di sé l'uomo d'oggi, è tutto leccato, diventa matto a leccarsi i capelli e le orecchie. Poca fede, poca speranza, poca generosità, tanto correre, tanto rumore, tanto affanno, tanta agitazione, poca dignità, si potrebbe dire. Una lotta difficile contro la banalizzazione dell'uomo e della vita. Chi ci crede che è re? Abbiamo democratizzato il basso dell'uomo. Chi ci crede che io sono re? È possibile che la mia vita così banale sia una vita vera, da prendere sul serio, appunto, da godere, se vogliamo usare un termine più moderno, da vivere, appunto, non da custodire come fosse un chilo di burro che si disfa. Posso credere a me e a ciò che faccio? Questo è il problema della morale. Sto in piedi, appunto. C'è una parola che mi riconosce, mi conferma, mi autorizza, mi dà dignità, appunto. Io ci credo a questa parola, se c'è, che mi incoraggia a volere, a gettarmi, a dare me stesso in ciò che faccio e vivo. E sento che sono così tanti miei amici, tanti uomini di queste città, e quindi mi pare che il primo compito è quello di tirar su questo povero uomo, di incoraggiarlo, di rialzarlo, di risvegliare la sua coscienza, la sua forza. C'è bisogno di qualcuno che gli voglia veramente bene e lo convinca che lui vale. È il primo compito della morale di incoraggiare il protagonista, di farlo correre, di fargli venire voglia di fare l'uomo. E insieme, lo si capisce subito, perché mica siamo tutti dei Prometei, c'è bisogno di darsi una mano, c'è bisogno di far società, c'è bisogno di costruire un clima, c'è bisogno di una civiltà, di una casa. E questa purtroppo, la nostra, è una casa piena, è piena di cose, è frenetica, è pullulante di desideri, di iniziative, di problemi, di progetti, di parole, di ricerche, di esperienze. Eppure così caotica, così sfilacciata, dove l'individuo rischia sì di stordirsi, ma di sentirsi perso. Così ricca di possibilità questa civiltà, di desideri, di ragioni, tante ragioni, quante ragioni abbiamo oggi. Spezzettiamo in mille ragioni ogni problema, tutti siamo molto acculturati, siamo molto, appunto, come si è pompati di desideri, ma così povera di significati, di piazzette dove i significati convergono, di legami, di strade comuni, di valori capaci di indicare una strada insieme, di trasmettere apprendimenti, l'arte del vivere. Il viaggio della carovana, appunto, è da pazzi, se non permette di realizzare i più profondi desideri dell'uomo. La felicità da cercare nelle qualità dell'uomo, nelle sue virtù, nella sua dignità, appunto, nella sua bontà. E nell'arte di realizzare in profondità questa umanità. Se il viaggio ci fa perdere quelle regole di vita che presiedono al viaggio della carovana, se la parola che Dio ha affidato alla carovana per guidarla nella difficile traversata va persa, se viene cancellato il patto, le grandi regole concordate con Dio per il buon esito del viaggio, Sembra quasi che l'umanità di queste città, presa nel vortice di un viaggio che si complica sempre più, faccia fatica a ritrovare nella maniera di fare ordinaria queste grandi regole che presiedono il viaggio e che Dio ha scritto nel cuore dei viaggiatori, in sigla appunto le 10 parole, i comandamenti, che tutti dicono che ci sono, ma sono lì appesi come un, come si chiamano quelle robe lì, come un diploma, capito? Sono un diploma per i cristiani ormai, i comandamenti, lo stanno nel cuore appunto. In questa situazione la nostra Chiesa si dà una scossa, per dire, qualcuno prende i bussolotti, li scuote, poi chissà se qualcuno si accorge, si vorrebbe dare una scossa. Si vorrebbe prendere un impegno in una specie di patto, perché alla fine di questo giubileo insulso ci sia effettivamente delle comunità che sul serio si mettono d'accordo su alcune regole, che si mettono d'accordo su un patto che includa una maniera di fare l'uomo. Chiudiamolo sto baraccone, dai, e aspettiamo che qualche uomo si faccia avanti. In questo patto che la Chiesa cerca di stipulare in questa fine di millennio, sulla scia di un concilio che ha caratterizzato questo secolo e la cui sorte è tuttora in sospeso, la nostra Chiesa si impegna in un programma pastorale sulla morale, e bisogna levarle il cappello alla Chiesa di Bergamo con questa scelta, è coraggiosa, non lo fa nessuno. Mandano giù tutti delle regole, credendo che si seguano. Il popolo vada, l'importante è salvare le tavole, no? Da qualche parte. Allora si apre un confronto, si vuole aprire un confronto, capite sempre queste affermazioni come i pisoni. Un dialogo tra i cristiani. Cerca di attivare le sue risorse, cerca di pompare i suoi fedeli perché si alzino, perché aprano gli occhi, perché non abbiano mani e non palpano, occhi e non vedono, come gli idoli appunto. Rivede i suoi stili di fare per recuperare la forza del comandamento del Signore, per ridare alla parola di Dio e alla storia di Gesù la capacità di essere vita per noi, perché in realtà i cristiani sono inquieti, poveretti, perché vedono le loro comunità disperdersi e anche dove si radunano non c'è linfa vitale, non è un popolo in liberazione, per tutti a lamentarsi che non è più come una volta, no. Si continua a deplorare nelle loro chiese, nelle loro prediche, che la fede si è separata dalla vita. Andiamo a prenderla sta vita. Adesso l'abbiamo capita che la fede è separata dalla vita. Andiamo a vedere dov'è la vita, che là sarà la fede anche. Non riescono più a mettersi d'accordo su alcune regole di fondo, tra i capi che annunciano le regole e la gente che scappa via dicendo tientele te. Non ci si confessa quasi più e quando si va si dice solo che non si sa cosa vuol dire confessarsi. Per forza è così, come deve essere. Hanno persino vergogna a dirsi cristiani, anche perché non saprebbero cosa dire. Nei grandi dibattiti che si aprono nelle città raramente si mettono in gioco. In realtà i comandamenti, le grandi parole di Dio che dovrebbero ispirare la vita degli uomini, sono lì come degli album, come dei diplomi attaccati alle pareti, vecchi diplomi, avuti da ragazzi. Quando studiavamo catechismo sapevamo comandamenti. Hanno stemperato la loro morale in un insieme di regoline che quasi nessuno segue, che non non scaldano più il cuore di nessuno, perché sono staccate dalla promessa, da una parola di vita. Erano parole di vita queste. Sono diventate regoline con cui contestare, con cui dire non ci sto. Per questo vogliamo fare qualcosa. Vogliamo renderci disponibili all'invito della nostra Chiesa e al suo programma pastorale. Lo stiamo facendo a vari livelli, dalla catechesi alle assemblee ai convegni, lo faremo anche nella predicazione, con un altro stile, certo. Anche questo cammino liturgico che inizia con questo itinerario di avvento, vorremmo arricchirlo con questa attenzione esplicita alla morale, proponendo, questa è la proposta, se qualcuno poi vuol lavorarci, una attraversata dentro tutta la Bibbia, dall'uno all'altro testamento, perché la Bibbia è questo, girando dentro dall'uno all'altro, a partire da Gesù, rileggere tutte le scritture e tutta la vicenda dell'uomo con Dio, con l'attenzione alla legge di Dio, alla sua parola come comandamento, le 10 parole in sigla, i 10 comandamenti in simbolo, no, alla legge di Dio, che scandisce tutte le tappe del racconto biblico, che va da una montagna all'altra. Faremo, ma si chiarirà, vedrete che il percorso non è così difficile come sembra, faremo il percorso che fa quel giovane del Vangelo che va a chiedere a Gesù: maestro, cosa devo fare per essere buono? E Gesù gli fa girare prima lo sguardo indietro verso una montagna. Hai osservato i comandamenti, il Sinai, eh? E poi dall'altra parte il Golgota, le beatitudini e il Golgota. Allora Gesù prima gli fa girare lo sguardo indietro verso il decalogo di Mosè: conosci i comandamenti? Cioè, se uno viene in chiesa e dice: Gesù, dimmi cosa devo fare, ti sbatte fuori chiesa e dice: ricordati delle grandi regole che ti ho dato per la traversata del mondo, te le ricordi? Sei un uomo che sta nella vita degli uomini, appunto. E arrivando all'epopea della liberazione umana e della prova verso la terra promessa, per educare il cuore, i legami, con al centro l'alleanza, la promessa e le 10 parole che la ricordano e la garantiscono. Queste sono le regole del viaggio di liberazione e di speranza. E sullo sfondo del Sinai, all'orizzonte, l'altro luogo alto delle origini, l'Eden, Adamo e la sua impresa di fare l'uomo, l'impresa dell'uomo e di tutti gli uomini. Occorre, dice Gesù, riprendere l'impresa di Adamo e sostenere l'uomo nel compito imprescindibile di diventare uomo. Questa è l'una montagna. Dopodiché, assicuratosi che il giovane abbia guardato indietro verso il Sinai fino ad Adamo, Gesù lo fa volgere dall'altra parte verso l'altro monte, quello delle beatitudini, quello dove Gesù traccia il suo stile, il suo modo di essere Adamo, e oltre a Gerusalemme sul Golgota verso la croce, dove nell'Adamo crocifisso risplende la gloria di Dio, la sua misericordia, perché tra le due montagne c'è l'abisso del male, del peccato, della miseria, della morte, degli scorpioni, dei serpenti, delle guerre, dove la sua misericordia splende sul faticoso cammino degli uomini e sull'abisso del male che minaccia e assale la traversata. Proveremo anche noi a fare questo cammino, ancora una volta per la verità, a rifare il cammino a cui Gesù invita il giovane ricco, dentro la nostra carovana, in un momento complicato della storia. Ci rivolgiamo a Gesù e viaggeremo dentro le scritture da una montagna all'altra, dal monte dell'alleanza dei 10 comandamenti al monte della croce della misericordia, implorando sulla nostra vita la sua misericordia e un po' di vita e di coraggio, per portare il più dignitosamente possibile il peso di essere uomini.